Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente faremo un approfondimento anche sulla visita, l'incontro, scusatemi, di Giorgia Meloni con il presidente americano Donald Trump. L'incontro, stante gli ultimi aggiornamenti, è confermato, o meglio, scusatemi, il punto stampa, quello che gli americani chiamano spry, cioè le domande davanti al caminetto dei giornalisti presenti, è confermato alle 19.05 ora italiana. Però faremo un collegamento, no, per capire i temi. C'è stata già qualche indiscrezione che parla di special relationship, di relazione speciale tra Italia e Stati Uniti, ma faremo il punto con uno degli inviati del Sole 24 Ore a Washington, nel giorno in cui non si placa la polemica da un lato tra la Casa Bianca e la Banca Centrale Americana Federal Reserve. Di nuovo Trump ha attaccato Powell dicendo dovresti fare come fa la Banca Centrale Europea, che oggi ha tagliato i tassi di interesse. È stato anche più esplicito auspicandosi che vada via il prima possibile. Quindi uno scontro che non sorprende conoscendo il personaggio Trump, però molto delicato, perché è vero che la Banca Centrale Americana ha un mandato diverso rispetto alla Banca Centrale Europea, perché deve tenere sotto controllo l'inflazione ma anche l'occupazione, mentre il mandato della BCE è relativo solo all'inflazione. Però insomma vale per gli Stati Uniti quello che vale per tutti: l'autonomia di una banca centrale, che poi sbaglia, possono sbagliare, le abbiamo criticate molte volte, per esempio nel modo tardivo in cui hanno visto l'inflazione arrivare nel 2021-22, però uno può criticare, e mi sembra che anche in questo programma le critiche non manchino all'operato, alle parole soprattutto con cui Christine Lagarde spiega o non spiega la sua decisione. Altra cosa è immaginare che una banca centrale possa essere soggetta al desiderata politico del presidente di turno, del presidente del consiglio di turno. Questo, diciamo, è un pilastro nella differenza e soprattutto autonomia di potere fondamentale per rendere una banca centrale credibile. Comunque, al di là di questo, come sono i mercati oggi, visto che commenteremo non solo lo scontro tra la Federal Reserve, tra la Casa Bianca e la Federal Reserve, ma anche le parole di Powell, che si è preso del tempo per capire gli effetti della politica dei dazi, ma commenteremo anche le parole di Christine Lagarde, che nell'annunciare il taglio di un quarto di punto ha detto proprio come conseguenza dei rischi che si sono aperti con la politica dei dazi di Trump, tagliamo i tassi perché la situazione è non peggiorata, diciamo è aumentata soprattutto l'incertezza. Ed è stata modificata anche la diagnosi però dell'economia, perché l'unico riferimento alla pressione sui prezzi è l'elevata crescita della retribuzione, e quindi da quello che capiamo l'inflazione, secondo la Banca Centrale Europea, che non cita più il tema della politica, dell'eventuale politica restrittiva, è sotto controllo, nel senso che dovrebbe aver raggiunto il 2,25%, che è il tasso nominale neutrale. Questo, vabbè, poi la Lagarde ha aggiunto altre cose, ma ne parleremo. Dicevo, i tassi li ha tagliati di un quarto di punto, di un quarto di punto, quindi settima volta da giugno. A questo punto il tasso sui depositi va al 2,25 e al 2,50 quello sulle operazioni di rifinanziamento. Decisione unanime, non ci sono stati distinguo dentro il board della Banca Centrale Europea. E intanto cosa fa l'euro? L'euro continua, nonostante il taglio della BCE, continua a essere forte sul dollaro a 1,1360, Perché? Perché da un lato diciamo, si continua a ritenere che gli Stati Uniti possano andare incontro a una recessione o bassa crescita economica. Guardate le ultime stime, è vero che dicevano gli Stati Uniti potrebbero ancora crescere tra l'1,2 e l'1,5%, però prima, diciamo, a inizio anno la crescita stimata sugli Stati Uniti era del 2,6%, quindi stiamo ragionando anche nelle stime più così caute di un punto percentuale di crescita in meno. Quindi per lo spread invece è sceso a 117 punti, quello tra il BTP a 10 anni italiano e il Bund tedesco a 10 anni, il rendimento è al 3,65%, quello italiano al 2,46%, quello tedesco. La borsa ha reagito in maniera debole, tiepida, niente di grave. Milano resta sopra i 36.000 punti a meno 0,1%, Parigi è assolutamente è negativa, ma non in maniera meno 0,5%, Francoforte meno 0,40%, Londra, che nulla c'entra con l'euro, invariata, Standard & Poor's più 0,4%, Nasdaq invariato, Dow Jones meno 1,20%. Tra i titoli segnalo Saipem più 2, Enel più 1,40%, Inwit più 1,1%, Poste più 1, Eni più 1%, come A2A. Invece chi perde, anche qui i cali non sono fortissimi, Moncler meno 2 come Iveco, l'1,70 la Pop di Sondrio, l'1,5 Banco BPM, l'1,30 il calo di Unicredit e Campari e anche di Biperbank, meno 1,20 per Banca Mediolanum e Monte dei Paschi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Di cosa parleremo? Beh, dicevo del doppio fronte, questa volta Federal Reserve Banca Centrale Europea. Poi parleremo anche del documento di finanza pubblica, che è quello che andrà inviato alla Commissione Europea entro il 30 aprile dopo l'esame del Parlamento. Ci sono varie valutazioni, c'è l'Ufficio Parlamentare di Bilancio che ha detto attenzione, se dovessero essere introdotti i dazi in maniera dura c'è un rischio in termini di occupazione quantificabile in 68.000 occupati in meno nell'economia italiana. È un rischio, non è ancora un dato. Per quello che riguarda il documento, appunto, di finanza pubblica, verrà discusso il 24 aprile. Ancora poi c'è la nuova stima del Centro Studi Confindustria, che dice attenzione, se dovessero essere confermati i dazi al 20%, quest'anno la crescita andrebbe allo 0,3%, contro il prima era stimata all'1%, poi Giorgetti nel documento l'ha messa allo 0,6%, la stima è molto brutta, 0,3% vorrebbe dire quasi nessuna crescita, 0,6% l'anno prossimo. E poi critica di nuovo Confindustria, transizione 5.0 non va, non sta tirando, come si dice in gergo, cioè la domanda di finanziamenti attraverso Industria 5.0, dove pure sono stati messi 6 miliardi e 300 milioni, ma utilizzati meno di 500 milioni in questo momento, perché? Perché è molto complicata, perché ha 18 passaggi, insomma non è una misura che sta portando alcun beneficio. Dunque, questo per quello che riguarda l'altro tema che tratteremo come stime complessive, e poi appunto anche l'approfondimento su i temi in oggetto nell'incontro Meloni Trump alla Casa Bianca. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, partiamo dal petrolio, oggi in leggera risalita, più 1,5 a 63-64 dollari il WTI, a 67 il Brent, continuano a calare però i prezzi alla pompa, siamo ai minimi dal dicembre 2021, interessa immagino molto, visto interessa sempre, ma in questo periodo, visto che da domani dovrebbero essere 11 milioni gli italiani in viaggio per i vari ponti pasquali, chiamiamoli così. Dicevo, prezzi ai minimi dal dicembre 2021, benzina in modalità self-service a 1,726 euro, gasolio in media ieri a 1,622 euro, il gas è fermo a 35 euro al megawattora ad Amsterdam, un anno fa era allo stesso prezzo. Oh, finalmente il prezzo del PUN, dell'elettricità sul mercato libero, è sceso a livello più basso rispetto a ieri, a un anno fa, oggi è a 98 euro al megawattora, un anno fa era a 104. Visto che ci occuperemo di stime, il Fondo Monetario Internazionale dice abbasseremo le stime di crescita, ma non c'è nessuna recessione in vista. Dell'attacco di Trump a Powell, ho già detto, troppo lento non abbassare i tassi, ma ieri gli aveva risposto Powell dicendo la Federal Reserve non sarà mai influenzata dalla pressione politica. Poi aveva anche aggiunto l'economia è solida nonostante i rischi al ribasso, i dati indicano comunque un rallentamento dell'economia e la disoccupazione salirà con il rallentamento dell'economia. I dati dei primi tre mesi mostrano un rallentamento dell'economia. I dazi, ha aggiunto Powell, potrebbero avere un impatto economico oltre le attese. Insomma, l'idea, o il dubbio, la sensazione che l'amministrazione Trump non stia calcolando esattamente tutto l'impatto dei dazi, ce l'abbiamo in tanti, non è che c'era solo la Federal Reserve. Poi se lo dice la Fed è chiaro che è diverso. L'incertezza sui dazi può causare danni duraturi, ha continuato la banca centrale americana, e il debito statunitense è su una traiettoria insostenibile. Sui mercati c'è elevata incertezza, questo crea volatilità. Andiamo all'Italia, c'è l'analisi oggi di Intesa San Paolo sui distretti industriali. L'export nel biennio 2023-2024 è salito nei distretti alla cifra record di 163 miliardi su un totale di oltre 640 miliardi di export. È confermato che anche per i distretti il mercato americano vale l'11%, è la media di moltissimi settori ed è la media complessiva dell'export. Su 640 miliardi, 650 miliardi, 67-65 vanno negli Stati Uniti, quindi è il 10%. Si esporta sempre più lontano, conferma Intesa San Paolo. E ancora, per quello che riguarda il reddito medio, le dichiarazioni IRPEF è salita a 24.830 euro. Il ministro Urso commenta su X, dice per la prima volta c'è un potere d'acquisto in aumento dell'1,3%, sì, sappiamo che rispetto al 2008 siamo ancora ben sotto a quel potere d'acquisto, però. Tra l'altro, tornando alle dichiarazioni dei redditi, 42 milioni e mezzo di persone fisiche hanno presentato la dichiarazione dei redditi, con un aumento, i dati sono del 2024, quindi sono i redditi del 2023, con un aumento dell'1,3%. Rispetto al 2022. E poi un tema che a noi sta molto a cuore, perché ogni anno abbiamo condotto per anni il viaggio assieme, grazie a Maria Piera Ceci, negli ITS, quindi la parte post diploma e gli istituti tecnici, gli istituti che danno, diciamo, il diploma ITS Academy, post diploma, diciamo, post maturità, per farsi capire. Beh, è interessante il dato, perché a un anno dal diploma ITS Academy l'84% dei diplomati aveva già un lavoro, con una coerenza pari al 93% rispetto al percorso svolto. Solo il 7% non ha trovato occupazione, non ha iniziato un percorso alternativo, quindi insomma c'è un dato oggettivamente molto molto positivo, come ricordiamo da sempre, da quando abbiamo iniziato a seguirli. Una nota, anzi due note, uno riguarda il Salone del Risparmio, cui partecipa anche la D24 oggi, Deborah Rosciani, Mauro Meazza. Sono attesi 20, si è concluso con 20.000 partecipanti. L'altro invece riguarda i trasporti, perché abbiamo appena fatto tempo a ricordare che il Fréjus aveva riaperto dopo quella frana che i francesi hanno levato con estrema lentezza, che erano ripartiti i collegamenti ferroviari Parigi, Torino, Lione, scusate, Milano, Torino, Lione, Parigi. Ebbene, resterà chiuso fino alle 5 domani mattina il traforo ferroviario, mentre è confermata la chiusura del tratto autostradale A5 Torino Aosta nell'area di Ivrea e è riaperto al traffico invece autostradale il tunnel del Frisius, chiuso questa mattina per la forte nevicata in Francia. Allora, io inizierei adesso a parlare di doppio fronte questa volta, sia Banca Centrale Europea che Federal Reserve, 34, quindi come si stanno muovendo le due banche centrali, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Qualcuno mi dice: ma cos'è il decoupling? Non lo so. Altri mi chiedono: il debito pubblico americano è colpa di Trump? No, è un debito pubblico che l'America, no, sicuramente non è colpa di Trump, oddio, ha fatto un mandato, l'ha fatto anche lui, ma non è che si sia accumulato, è frutto di varie cose. Se vogliamo andare indietro col tempo, l'iniezione di denaro fortissima dopo la crisi di Lehman Brothers, un'altra iniezione fortissima di liquidità per far uscire gli Stati Uniti dalla pandemia. Molti hanno detto che si è andati avanti anche troppo a lungo con questa liquidità, perché poi questo ha generato inflazione negli Stati Uniti, mentre l'inflazione in Europa era più di matrice energetica, quindi esterna, e anche di cargo, costi dei noli e quant'altro. Però l'America storicamente questo debito non l'ha mai visto come un problema, perché nel momento in cui tu hai la valuta, il dollaro, come valuta di riserva, non hai problemi. Il ragionamento che si fa non hai problemi, o meglio, insomma, non ti accorgi di avere problemi, per essere più precisi, perché tanto tutti vogliono detenere il dollaro come valuta di riserva. E non hai il problema che si verifica in questi casi quando un paese ha un debito alto. Ci ricordiamo l'Italia quando c'era la lira che doveva svalutare, o quando c'è l'euro, offrire molto di più per rendimenti sui titoli di Stato. Il ragionamento che si fa adesso è: se il dollaro continuerà ad essere la valuta di riserva, perché la valuta di riserva ha un vantaggio intrinseco che si capisce anche così in maniera intuitiva, tutti la vogliono e quindi non ha le pressioni che hanno le altre valute quando il debito dei paesi che rappresentano diventa troppo alto o l'economia va troppo male. Quando tu sei valuta di riserva giochi un altro campionato, ma lo giochi da solo praticamente. Il tema è capire se continuerà a restare valuta di riserva. Comunque, Christine Lagarde, taglio di 25 punti base al 2,25%, e poi ascoltiamo anche gli altri passaggi sull'incertezza dell'economia, l'annuncio del taglio.
The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points.
Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. In particolare, la decisione di ridurre il tasso sui depositi presso la Banca Centrale, mediante il quale il Consiglio direttivo orienta la politica monetaria, scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria. Il processo disinflazionistico è ben avviato. L'andamento dell'inflazione ha continuato a rispecchiare le attese dei nostri esperti. A marzo sono diminuite sia l'inflazione complessiva sia quella di fondo. Anche l'inflazione dei servizi ha segnato una marcata attenuazione negli ultimi mesi. Le misure dell'inflazione di fondo suggeriscono per lo più che l'inflazione si attesterà stabilmente intorno all'obiettivo del 2% a medio termine perseguito dal Consiglio direttivo. La dinamica delle retribuzioni si sta moderando e i profitti stanno parzialmente assorbendo l'impatto sull'inflazione di una crescita salariale tuttora elevata.
And profits are partially buffering the impact of still elevated wage growth on inflation.
Allora, diciamo, questo passaggio della conferenza stampa di Christine Lagarde forse è il passaggio più positivo, perché poi ce ne sono due di maggiore incertezza, visto che, come avete sentito, questa volta in maniera più esplicita, secondo me, rispetto al passato, che era una critica che era stata mossa a Christine Lagarde, di non indicare che cosa avrebbe fatto. Dice, insomma, l'inflazione ha raggiunto il livello, aggiungo io, desiderato, intorno al 2,22%. È stato eliminato ogni riferimento a politiche restrittive, quindi da quello che si capisce questa è l'inflazione corretta. E diciamo, poi è chiaro che c'è tutto il fronte che poi faremo ascoltare, è l'inflazione corretta in un'economia senza shock e soprattutto senza contemplare l'incertezza che si sta aprendo sul fronte dazi. Però non c'è più il riferimento alle politiche restrittive e dice Lagarde l'inflazione in questo momento ci soddisfa, ed ecco perché tagliamo ulteriormente i tassi di interesse. Professor Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore, nonché docente di politica monetaria all'Università Bocconi, buonasera.
Buonasera, ben ritrovati.
Allora,
grazie,
diciamo,
dell'invito.
Questa volta qualche spiegazione e diciamo di contesto e di scenario in più io l'ho registrata. Poi parleremo anche di Powell, perché oggi non è solo sulla Lagarde l'approfondimento. Lei, professore?
Concordo.
Come?
Concordo.
Cioè si è spinta un po', ha osato un po' di più, mettiamola così.
Se uno è più chiaro lo si capisce. Se lei ed io abbiamo percepito maggior chiarezza, vuol dire che uno è più chiaro. E quando lei ed io dobbiamo interpretare che non va bene, ecco, sicuramente ci sarebbe altro, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno.
No, che detto da lei, che diciamo, insomma, le critiche non le ha mai fatte mancare al modo in cui comunicava la BCE, non al taglio, ma al modo in cui comunicava, è quasi una medaglia. Dopo il meteo ascolteremo invece la parte meno buona, perché se uno prende questa parte qui dice va bene, hai tagliato un quarto di punto, l'inflazione sotto controllo, io mi posso aspettare che più o meno tu vada avanti con una politica accomodante, come si dice in gergo. Il problema è che poi c'è un'incertezza che, devo dire, questa volta non ha causato né la BCE né nessun altro, ma l'ha causata la politica di Trump. Prima metti i dazi globali, poi li sospendi, ma ne lasci alcuni sull'auto, l'alluminio, li lasci comunque al 10 per tutti, li porti a 147 per la Cina. Non si capisce poi se fra meno di 90 giorni a questo punto si arriverà a un punto di caduta o torneranno al 20%, insomma, quanto a incertezza ci siamo. Dopo il meteo e la pubblicità.
Focus Economia.
minuti. Devo dare un aggiornamento che riguarda non la viabilità ma in generale. Allora, la mezza Val d'Aosta in questo momento è senza energia elettrica, è appena uscita l'agenzia, interruzione della fornitura di elettricità in 37 comuni valdostani su 74. I problemi maggiori sono a Villeneuve e a Courmayeur, linea guasto, la linea di alta tensione, blackout a cascata. Sono crollati anche alberi sulla linea e poi chiuse diverse regionali. La situazione più difficile è lungo la strada della Valle di Gressone e rallentata la viabilità nelle altre statali. L'ho dato perché immagino che ci sia anche qualcuno che è già in movimento. Torniamo col professor Masciandaro alla parte meno positiva del discorso di Christine Lagarde, cioè i rischi sull'economia futura e il tema dell'incertezza. I dazi hanno deteriorato le prospettive sull'economia e c'è un'incertezza eccezionale.
The euro area economy has been building up some resilience against global shocks.
L'economia dell'area dell'euro ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali. È probabile che la maggiore incertezza riduca la fiducia di famiglie e imprese e che la risposta avversa e volatile dei mercati alle tensioni commerciali determini un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Tali fattori possono gravare ulteriormente sulle prospettive economiche per l'area dell'euro.
These factors may further weigh on the economic outlook for the euro area. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target.
Il consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi durevolmente sul suo obiettivo del 2% a medio termine, soprattutto nelle attuali condizioni caratterizzate da eccezionale incertezza. L'orientamento di politica monetaria adeguato sarà definito seguendo un approccio guidato dai dati, in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione. In particolare, le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi.
Pre-committing to a particular rate path.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, professor Maciandaro, qui nell'ultima parte abbiamo sentito una Lagarde un po' più classica, quella che non vuole vincolarsi e dare attese future. Posso dire che però questa volta mi sembra anche più giustificata, perché l'incertezza inserita dalla posizione della Casa Bianca sui dazi, mi riferisco, prima li metti, poi li sospendi, altri li aumenti, alcuni li mantieni, beh, insomma, questa è incertezza vera, no?
È comprensibile ma non giustificabile, perché ci sono banche centrali che la parità di incertezza continuano a prendersi la responsabilità di definire il percorso dei tassi. Quindi, se prima abbiamo detto che le parole della Lagarde come presidente sono più chiare, dobbiamo continuare a dire che la BCE come istituzione continua a giocare alla mosca cieca, e questo non va bene. Aggiungo però sull'incertezza che io sono convinto che i tassi si sono abbassati per l'effetto Trump. Perché prima degli annunci neoprotezionistici del Presidente, c'erano due posizioni in campo, quello di non far niente, dei falchi, e quello invece di abbassare. Ora, di fronte a quello che ha detto Trump, questo effetto incertezza, sottolineato dalla Lagarde, significa uno shock, un rischio recessivo. E quindi, se serviva una goccia per far traboccare il vaso a favore della discesa, non abbiamo una prova, ma insomma osserviamo cosa è successo prima e dopo. Oggi i falchi sono stati messi in minoranza.
Perché forse sono falchi che si sono, più che essere messi in minoranza, sono tornati al nido e si vestono da colombe, perché ne sono rimasti spiazzati anche loro da quello che è stata la postura, diciamo così, economica della Casa Bianca negli ultime 3 settimane. Professor Maciandaro, allora, noi abbiamo spesso criticato, lei in primis, la comunicazione della Banca Centrale Europea. Abbiamo anche criticato, lo ricordavo in apertura del programma, la lentezza con cui tutte le banche centrali, Fed e Banca Centrale Europea, si sono mosse nel pensare che l'inflazione fosse temporanea e nello scoprire dopo che non era tanto temporanea. Mi riferisco a fine 2021-2022. Però un conto è criticare, e ci mancherebbe, la scelta, la non comprensione di una scelta della banca centrale, di una banca centrale, un conto è assoggettarla al potere politico, perché da noi sarebbe una bestemmia in giro per il mondo, nel senso che c'è una cosa che abbiamo imparato con le varie crisi nel corso del XX secolo, è che la banca centrale deve stare indipendente dal potere politico, altrimenti a seconda del governo, ovvio che ti tira per la giacchetta, abbassa i tassi, che così la gente è più contenta, ma imbarchi inflazione. Perché lo dico? Perché lo scontro tra Powell e Trump, in realtà è Trump contro Powell, continua a essere al massimo livello. Ieri Powell ha detto: non saremo mai influenzati dalla pressione politica. La Fed è obbligata a mantenere aspettative di inflazione ancorate. I dazi potrebbero avere un impatto economico oltre alle attese, anche di rallentamento dell'economia, se la Fed si troverà in uno scenario in cui gli obiettivi del suo duplice mandato sono in tensione. Quali sono gli obiettivi? L'occupazione e mantenimento dell'inflazione sotto controllo, allora valuterà quanto manca all'economia per centrare ognuno dei target. Non è che abbia detto cose devastanti, a mio avviso, Powell. Ha detto anche aggiunto, l'economia è solida nonostante i rischi al ribasso, i dati indicano rallentamento della crescita nel primo trimestre e il rallentamento dell'economia farà salire la disoccupazione. L'incertezza sui dazi può causare danni duraturi, e poi ha aggiunto, il debito americano è su una traiettoria insostenibile. Reazione di Trump, ha scritto su Twitter, è troppo lento nell'abbassare i tassi di interesse, deve fare come la Banca Centrale Europea. Allora, qui ci sono due possibilità. Abbiamo visto molti politici, il professor Masciandaro, criticare anche la BCE, un po' diverso quando questa critica, mi riferisco a quella di Trump, si aggiunge che l'uomo Powell non è adatto a gestire la politica monetaria. Insomma, non vorrei essere nella condizione di Jerome Powell come governatore della Federal Reserve.
Sì, perché ci sono almeno due punti di vista secondo cui la posizione di Powell è molto più debole di quella di Christine Lagarde. La prima posizione è strutturale: la Banca Centrale Americana, la Fed, è strutturalmente più dipendente dalla politica, non ha un trattato internazionale che si può cambiare solo con un voto all'unanimità, questa è la BCE, quindi la probabilità che qualcuno intacchi l'indipendenza della BCE è zero. E invece la legge della Fed si può cambiare con una maggioranza semplice. In più la Fed ha un altro svantaggio a questa obiettivo duale, che la indebolisce, perché se hai un obiettivo solo come la BCE puoi tenere il punto. Se invece devi trovare un equilibrio sei più soggetto alle pressioni.
Sì.
La seconda debolezza, purtroppo, lo dico veramente purtroppo, per Powell, per gli Stati Uniti e per il mondo, è che c'è alla Casa Bianca c'è un soggetto che ha fatto della pressione politica mediatica, aggressiva, sistematica, lo strumento della sua azione di politica economica. Lo ha già fatto durante il primo mandato. Lui ha un mantra: i tassi devono essere bassi, e ogni qualvolta non sono bassi come dice lui, cioè sempre, lui aggredisce il Presidente della Fed, lo aggredisce con mezzi mediatici, utilizza le sue piattaforme. Insomma, una cosa del genere in Europa sarebbe inconcepibile.
Per fortuna, aggiungo io. Allora, va detto che lo abbiamo visto anche nel primo mandato, ma guardate, lo dico agli ascoltatori, io penso che tutti vorremmo, non solo i politici o il Presidente del Consiglio o il Presidente in turno, i tassi bassi. Cioè, i tassi alti è ovvio che portano costo del credito più alto, costo del mutuo più alto, e non li vuole nessuno nella vita. Il problema è che questi tassi, lo spiego anche a alcuni ascoltatori, si alzano non perché qualcuno la mattina si sveglia e dice oh, sai che c'è aumento del costo del denaro, perché se tu vedi che c'è una spinta di inflazione, i prezzi che salgono, devi raffreddare l'economia in qualche modo, e la misura più facile e anche spesso più efficace è quella di aumentare il costo del denaro e far spendere di meno la gente. È brutto dirlo, ma è così. Questo va spiegato, perché non è che Powell si diverta a tenere i tassi più alti. Professore, un'ultima domanda per lei però, perché quello che sta capitando sul mercato, mi riferisco al mercato valutario, è abbastanza anomalo. Anche qui, di solito chi abbassa i tassi vede, vuol dire che la sua valuta rende di meno e quindi di solito si deprezza un po'. Chi i tassi li ha più alti, la valuta rende di più e quindi si apprezza, si rafforza. Ebbene, sul mercato sta capitando l'esatto contrario, perché anche oggi l'euro su dollaro è in rafforzamento e comunque forte a 1,1370. La spiegazione dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Dunque, professore, il mistero, tra virgolette, di quello che sta capitando sul fronte valutario. Ripeto, se tu abbassi i tassi, la tua valuta si svaluta un po' perché rende di meno. Se tu i tassi non li abbassi e comunque li hai più alti, la valuta dovrebbe rafforzarsi. E invece sta capitando l'esatto opposto tra euro e dollaro. L'euro continua a essere forte e anche un po' in rafforzamento. Dicevo prima a 1,1370 e il dollaro continua a indebolirsi.
La spiegazione è la strutturale avversione del presidente Trump a un dollaro che lui chiama sopravvalutato. Allora, se va al potere un signore che dall'87 compra, che nell'87 compra una pagina del New York Times per scrivere che il dollaro è troppo forte e la manifattura americana soffre, e continua insistentemente con questa idea, quando questo signore fa una politica tariffaria di questo tipo, è evidente che quello che si aspettano i mercati è che il dollaro debba scendere. E non solo, ma riesce anche a mettere d'accordo in questo voto di sfiducia sulla sua politica l'andamento del dollaro, l'andamento dei titoli americani e l'andamento dell'oro. Insomma, da questo punto di vista è stato bravo, li ha messi d'accordo tutti.
E su questo infatti vorrei fare sentire questo passaggio del ministro Giorgetti. Devo dire che ha assolutamente ragione, perché in un mondo, il mondo al contrario piace molto la Lega, ma per altri motivi, no, invece definisce il mondo al contrario in cui i BTP americani, i treasury bond, sono in difficoltà e i BTP italiani no. Sentiamo questo passaggio.
Facciamo invidia agli Stati Uniti che fanno fatica a piazzare i treasury, noi abbiamo richieste per 10-20 volte l'offerta, è curioso come cambia il mondo. Comunque, vabbè, questa era una battuta, gli stenografi non riprendono questo perché poi mi vale un missile.
Vabbè, però non vale così, ministro, non solo gli stenografi l'hanno ripresa, noi l'abbiamo pure mandata in onda, Però voglio dire, per concludere, professor Masciandaro, c'è del vero in quello che dice Giorgetti, cioè si sta ribaltando, non dico il mondo, ma quelli che erano dei nessi causali abbastanza automatici prima.
Dottor De Roisson, come consigliere economico del ministro per la politica monetaria, non commento quello che dice il ministro.
Va bene, non lo commenti, però a me sembrava bello, e comunque devo dire che in parte questa volta ha ragione anche il ministro Giorgetti. Grazie professor Masciandaro, volevo far ascoltare altri due passaggi dell'intervento del ministro Giorgetti. Uno riguarda sostanzialmente il miglioramento dei conti, anche perché adesso introdurremo il tema del documento finanziario presentato da Giorgetti. Uno riguarda appunto l'andamento dei conti. Giorgetti ha anche detto: io sono stato volutamente abbastanza pessimista, e poi ha detto: il quadro è soggetto anche a rischi positivi, che è una specie di ossimoro, come dire, noi abbiamo messo dentro i rischi, ma ci potrebbero essere anche degli effetti più positivi.
Il notevole miglioramento della finanza pubblica nel 2024, descritto nel documento che ho presentato oggi, rappresenta una solida base a fronte della incertezza delle prospettive economiche. L'Italia continuerà ad operare in maniera credibile e saprà affrontare al meglio il difficile contesto, continuando a difendere la solidità dei suoi conti e a fornire il necessario sostegno al sistema economico sociale. Tutte le simulazioni sono basate su ipotesi più sfavorevoli e pertanto forniscono indicazioni in senso peggiorativo sulla crescita e finanza pubblica. Ciò nonostante, ricorderei nuovamente che sembra prospettarsi uno scenario meno avverso di quello messo in conto nelle previsioni ufficiali. Il quadro macroeconomico è pertanto soggetto anche a rischi positivi.
Sì, Giorgetti ha anche detto appunto: io ho messo nella previsione di crescita lo 0,6% un quadro volutamente positivo, ecco perché dice potremmo anche avere qualche elemento di maggior positività. Allora, il compito di tenere assieme vari elementi contenuti di quello che si chiama documento di finanza pubblica, DFP, quello che sarà inviato alla Commissione, il DEF, diciamo, è andato in pensione alla Commissione Europea entro il 30 aprile dopo l'esame del Parlamento, vede tra l'altro c'è in parallelo anche un'analisi dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio che dice attenzione, dazi applicati al 20%, cioè nella fase più alta porterebbero in termini di occupazione a 68.000 occupati in meno in Italia. Però diciamo ci sono vari elementi. Io nel salutare Gianni Trovati. Gianni, buonasera.
Buonasera a voi.
Ti chiederei un primo commento, poi ti riprendo dopo il GR24. Mi sembra che in questo caso Giorgetti abbia ragione nel dire siamo stati sufficientemente prudenti, anche se oggi il Centro Studi Confindustria dice nel caso dei dazi forti si va allo 0,3, però insomma lo 0,6 non è un eccesso di ottimismo, mettiamola così.
No, è in linea con quello che dicono tutti, Banca Italia, UPB, eccetera, eccetera, ed è anche figlio della scelta in extremis di rivedere al ribasso le ipotesi che erano state invece indicate al MEF, che guardavano più allo 0,8. È uno 0,6 per di più nato, diciamo, nei primissimi giorni di aprile, quando Trump aveva indicato l'avvio dei dazi e non l'aveva ancora sospeso, insomma, e quindi con la sospensione, con una ipotesi, diciamo, che la minaccia iniziale non prenda forma compiuta mai, lo 0,6 può anche essere potenzialmente rivisto al rialzo nei prossimi mesi, tanto più che nel primo trimestre tutti dicono che insomma siamo intorno a uno 0,2-0,3 di crescita, che per un trimestre non è male, no. Si confronta con lo 0,1 dell'ultimo trimestre del 24 e lo 0 dell'estate 2024.
Il resto dopo il GR24, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Il contesto internazionale è caratterizzato da grande instabilità. L'annuncio lo scorso 2 aprile di un netto incremento dei dazi statunitensi sulle importazioni ha prodotto una cesura dell'attuale assetto di regole internazionali. Le ripercussioni sull'economia mondiale e sulla cooperazione internazionale saranno profonde. La qualità elevata dei beni che vendiamo negli Stati Uniti e gli ampi margini di profitto di alcune imprese potranno attenuarne temporaneamente l'impatto, ma un contraccolpo sarà inevitabile se vi sarà un forte rallentamento del commercio mondiale. Le più recenti proiezioni della Banca d'Italia, diffuse all'inizio aprile, includono una prima e necessariamente parziale valutazione degli effetti dei dazi annunciati dagli Stati Uniti. Esse prefigurano un'espansione del PIL dello 0,6% nel 2025, dello 0,8 nel 2026 e dello 0,7 nel 2027. Nell'intero triennio la crescita economica è di 0,7 punti percentuali inferiore a quella stimata lo scorso dicembre.
Allora, così oggi in audizione alle Commissioni Riunite Bilancio di Camera e Senato, proprio sul documento di finanza pubblica, il Vice Capo Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini. Allora, Gianni Trovati, abbiamo già detto che comunque il Ministro Giorgetti è stato prudente, io sono d'accordo con la sua dichiarazione. Ci sono altri fronti però aperti, uno di questi riguarda, vabbè, alcune dichiarazioni su l'allungamento dell'età pensionabile alla finestra di 3 mesi, che se ho ben capito si vorrebbe sterilizzare, no?
Sì, sarà sicuramente sterilizzata, è l'applicazione dell'adeguamento automatico alle aspettative di vita che è prevista dalla legge Fornero e confermata dalle riforme successive, era stato solo congelato. La speranza di vita è aumentata anche per il rimbalzo post-Covid, questo implicherebbe un allungamento di 3 mesi dei requisiti previdenziali, che Giorgetti ha ribadito sarà sterilizzato, congelato per decreto prossimamente.
Poi un altro tema, e poi vengo al PNRR, è il tema Industria 5.0, perché ne avevamo discusso ieri anche con il ministro Urso, ma insomma Transizione 5.0 non sta, l'ho detto miliardi di volte, tirando, la usano pochissimi imprenditori. Se ho ben capito, il governo vorrebbe smontarla a questo punto?
Vorrebbe sì, sostanzialmente togliere le risorse da quel binario, che è un binario quasi morto, per metterle sui contratti di sviluppo e su altri terreni dedicati alle imprese del PNRR, terreni che, come dire, su cui si viaggia in modo un po' più spedito, è al centro di questa rimodulazione, che però vede sempre allungarsi il termine in cui è attesa. Prima si diceva marzo, poi si è detto aprile, adesso io oggi Giorgetti ha detto maggio-giugno, insomma vediamo.
E veniamo e chiudiamo proprio sul PNRR, perché la Corte dei Conti, ma soprattutto anche la Banca d'Italia, tutti sono. Corte dei Conti ha detto non abbandonare l'obiettivo del PNRR, serve un lavoro di selezione visto che la scadenza è a giugno 2026. Poi l'Ufficio parlamentare di bilancio ha detto attenzione. Se vi fosse un differimento, cioè uno spostamento in là di parte della spesa del PNRR, l'effetto sarebbe un calo di 3 decimi di punto del PIL 2026, però sarebbero ricompensati da 8 decimi in più nel 2027. Io so che il tema, tra l'altro, scusatemi, la Banca d'Italia ha anche detto che il documento di bilancio sovrastima l'effetto, le spese del PNRR rispetto all'utilizzo, prevedendo 40 miliardi nel 2025 e 80 nel 2026, dice, sulla base di quello che è stato speso sembrano molto molto sovrastimate. A che punto siamo con Delguado, con il PNRR? Perché ogni tanto l'aggiornamento lo rifacciamo, perché vedo che il paese, la politica è sempre meno interessata, perché è l'unico strumento, diciamo, di finanza pubblica che possiamo utilizzare per aumentare gli investimenti interni, a maggior ragione a fronte di un export che potrebbe subire qualche difficoltà. Gianni.
Siamo a una spesa di 66 miliardi, secondo i dati aggiornati oggi stesso dal Ministro dell'Economia Giorgetti, quindi siamo sempre, come dire, al piano di prima e in effetti l'idea di spendere 130 miliardi nei prossimi due anni, dopo averne spesi 66 nei primi quattro anni e mezzo, è un'idea quantomeno sfidante, certo, come si legge nei libri di motivazione personale. Sfidante, è una sfida a fare meglio, ma insomma poi c'è la realtà di un sistema imprenditoriale, economico, eccetera, che difficilmente può assorbire 130 miliardi di euro di investimenti pubblici in due anni.
Allora Gianni, grazie, vedo che sta parlando, contrariamente alle attese, cioè non dovrebbe essere il punto stampa, mi riferisco alla Casa Bianca, ma sta parlando il presidente americano Trump, ha definito poco fa Meloni una persona eccezionale, Giorgia Meloni è arrivata ed è alla Casa Bianca, e poi ha detto sono molto fiducioso su un accordo commerciale con l'Unione Europea, eccola qua l'agenzia, sentiamo un attimo.
Sarà lei quella a mediare le relazioni con l'Unione Europea? Certo, mi piace molto, credo sia un bravissimo primo ministro, sta facendo un ottimo lavoro in Italia, siamo molto orgogliosi di lei, la conoscevo sin dall'inizio e so che ha un grande talento, è un grande leader mondiale, sono orgoglioso di essere qui con lei, non potrei dire di meglio. Vero? Dovremmo porre fine alla conferenza qui.
È conferenza stampa, come sentite anche dalle parole di Trump, molto buono, l'avete appena ascoltato il giudizio su Giorgia Meloni, abbiamo problemi di collegamento adesso perché eccola qua, vedo in conferenza stampa però non c'è la Presidente del Consiglio, vedo Vance accanto al presidente americano, sentiamo le domande.
Come dico sempre io, non è mai abbastanza.
Ah, ok, adesso l'inquadratura è più chiara, Giorgia Meloni di fronte
con gli stati membri per poter aumentare le spese
Donald Trump
della difesa. I dazi ritorsivi sono ancora un'opzione sul tavolo per l'Italia? Io credo che potremo raggiungere un accordo, sono qui proprio per questo. non posso fare un accordo nel nome dell'Unione Europea, il mio scopo è quello di invitare il Presidente ad un dialogo ufficiale con l'Italia e capire se quando verrà ci potrà essere un incontro anche con l'Unione Europea. Io credo che il modo migliore sia solo parlarsi francamente sulle esigenze di tutti e trovare una via di mezzo, un compromesso. Qualcuno l'ha chiamato nazionalismo occidentale, ma non credo che sia la giusta parola, ma sono sicura che potremo diventare più forti e troveremo un modo. Io sono qui per trovare il modo migliore per renderci più forti. Non avremo molti problemi a fare accordi con l'Unione Europea o altri paesi, perché abbiamo qualcosa che tutti vogliono e voi sapete che cos'è. Abbiamo qualcosa che tutti vogliono, quindi non ci saranno problemi. Ci vediamo fra qualche minuto nell'ufficio Ovale. Grazie.
Ok, quindi era una chiamiamola così, pre-conferenza stampa. C'erano le due delegazioni, da una parte, le racconto a chi fosse in auto, le due delegazioni, da una parte appunto la delegazione americana, il presidente del Consiglio, il presidente americano Trump, Vance, e poi si vedeva di spalle, ma le ultime risposte che avete sentito sono quelle di Giorgio Meloni, difficile delle volte capire con la stessa voce del traduttore, rispondeva Giorgio Meloni, e avete sentito l'ultima battuta di Donald Trump: non penso che sarà difficile trovare un accordo da questo punto di vista. Attenzione, devo dare una notizia non bella però, che poi verrà ripresa, ahimè, dal GR24. È caduta la cabina della funivia di Faito e si temono vittime. Ne parlava prima il nostro GR24, c'è una cabina che si era bloccata e dove erano riusciti a evacuare vicino a Napoli, sul Monte Faito, evacuare 16 persone, ancora 4 persone erano dentro assieme a un operatore. Le prime indicazioni che stanno arrivando, l'ha scritto il presidente dell'EAV Umberto Gregorio, i soccorsi si erano bloccati per il maltempo e c'erano ancora 4 persone sulla cabina. Adesso nel GR24 vi daremo maggiori aggiornamenti. Questo per quello che riguarda, ahimè, anche la cronaca. Ci dovrebbe essere Vincenzo Miglietta in collegamento con noi. Vincenzo, buonasera, a Washington, sì. A Casa Bianca. Non sei ancora entrato, immagino, sennò avresti il cellulare schermato, no?
Allora no, in realtà siamo entrati, non ci hanno schermato il cellulare, anzi eravamo presenti in queste brevissime battute che hai fatto ascoltare.
Ecco, Trump ha anche detto poco fa, ci vediamo tra pochi minuti in uno studio ovale per quello che gli americani chiamano lo spry, quindi insomma domande libere per i giornalisti, ma mi sembra di poter dire, adesso non vorrei essere smentito, che il colloquio stia andando bene, nel senso che ho trovato anche adesso, chi ne ascolto non può vedere la televisione, c'era un Trump rispetto a altre volte più disteso, che scherzava, ha detto la conosco da tempo, è una persona eccezionale, sono sicuro che troveremo un accordo con l'Europa, abbiamo una cosa che tutti vogliono. Io non ho capito poi cosa facesse riferimento quello, ha aggiunto Meloni, è uno dei veri leader del mondo, sta facendo un lavoro eccezionale in Italia. Vincenzo.
Sì, allora, un brevissimo passo indietro, diciamo subito che Trump, accogliendo la Presidente Meloni, ha detto, indicandola ai giornalisti, ha detto una great person, quindi che il clima fosse buono, e lo abbiamo ascoltato, lo abbiamo dedotto già dall'arrivo della Presidente del Consiglio qui alla Casa Bianca. Poi queste brevissime battute con le domande dei giornalisti che sono andate subito sui punti chiave dell'incontro di oggi, da una parte la promessa da parte dell'Italia di poter crescere nelle spese della difesa in percentuale del PIL fino al 2%, e poi comunque tutte le domande al Presidente Trump se l'incontro di oggi può essere chiarificatore o quantomeno può smuovere qualcosa in funzione di un riavvicinamento tra Stati Uniti ed Europa. Mi è parso di capire che il clima sia buono, ma certamente non possono essere bastati 5 minuti di colloquio iniziale a poter sbloccare una situazione sui dati.
Beh, però,
che abbiamo raccontato più volte.
Adesso non voglio rimettere quel famoso audio, poteva andare peggio, ecco, no? Nel senso che anche a noi è sembrato molto disteso il tono, il clima e anche le parole che ha ricordato il presidente americano. Vincenzo, aggiornaci adesso, perché questo punto stampa non era, almeno non nell'agenda che avevo visto io, non era previsto Che cosa capiterà da qua alle 19.05, se è confermato l'orario del punto?
Allora, da qui alle 19.05 ci sarà quest'oretta di praticamente di lunch ufficiale, ma quindi è un incontro a tutti gli effetti a pranzo, e poi ci dovrebbe essere il famoso punto stampa nello studio ovale, che comunque è stato preceduto già da questo antipasto molto, molto importante. Vedremo lì quanto potrà durare. Ufficialmente dovrebbe durare, Sebastiano, un 15 minuti e poi dovrebbe essere tutto finito, però con Trump abbiamo visto che le sorprese sono sempre dietro l'angolo.
Ecco, stanno uscendo altri flash, ma l'abbiamo ascoltato in diretta, comunque li riassumo. Giorgia Meloni ha detto: qui sono qui per invitare Trump in Italia e a un incontro e vorremmo organizzare un incontro con l'Europa, una visita ufficiale nel nostro paese, un incontro con l'Europa. E sempre Meloni a Donald Trump: possiamo trovare un terreno di intesa, non sono favorevole al non nazionalismo occidentale, ma entrambi possiamo uscire più forti, vogliamo rafforzare entrambe le sponde dell'Atlantico. E dicevi Vincenzo che dovrebbe durare poco il punto stampa?
Il punto stampa più tardi dovrebbe durare un 15 minuti da programma, Sebastiano, ma poi come sempre con Trump non si sa, anche se però mi sembra il clima molto, molto buono e dovrebbe essere quella la durata. Non certo dovrebbe ripetersi quella durata che vedemmo con tra Trump e Zelensky, anche se i temi sul tavolo sono molti. Perché, Sebastiano, non c'è solamente il tema dei dazi, ma certo, ricordiamo anche tutto il problema dell'Ucraina, il problema del Medio Oriente, e poi anche, perché ufficialmente oggi l'incontro è un incontro bilaterale, per cui non mancheranno tutti i rapporti tra Italia e Stati Uniti.
Chiaro, grazie allora a Vincenzo Miglietta, poi vedremo se nel giro delle 19 riusciamo a fare ascoltare qualche passaggio della conferenza stampa, del punto stampa a questo punto tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Vado a questo proposito, sapete che il ministro Giorgetti ha detto: arriveremo al 2% di spese per la difesa. Lo ricordo perché da questo punto di vista la difesa è uno dei temi sul tavolo. Mi interrompo da solo perché poco fa Trump ha anche aggiunto: gli Stati Uniti faranno un buon accordo con la Cina sui dazi, quindi lascia evidentemente la porta molto molto aperta anche su questo. Uno dei temi sul tavolo non riguarda solo l'Italia, riguarda le spese, diciamo, europee per la difesa e la soglia richiesta dagli Stati Uniti. Allora Giorgetti ha detto che al 2% ci possiamo arrivare, della stessa opinione il ministro della difesa Crosetto. L'ufficio parlamentare di bilancio invece ha fatto una stima: se si dovesse passare dall'1,5% al 3%, che è una soglia che però, va detto per correttezza di informazione, né il ministro Crosetto né il ministro Giorgetti hanno individuato nel breve termine. Comunque sentiamo la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari.
L'altro scenario è invece un utilizzo integrale della flessibilità concessa dalle regole europee, e integrale significa che sempre in maniera graduale in 4 anni si arriva ad aumentare a regime la spesa per la difesa di circa 37 miliardi. E, in questo caso avremmo sicuramente un'uscita ritardata dalla procedura per disavanzi eccessivi, se non ricordo male intorno al 2030, e soprattutto nel medio termine, e quindi dal 34 in poi, il debito ricomincerebbe a salire. Questo significa che se fosse utilizzata tutta la flessibilità prevista dalle regole, il prossimo piano strutturale di bilancio dovrebbe fare una restrizione maggiore.
Così appunto l'ufficio parlamentare di bilancio. Devo dire alcune cose, purtroppo devo dare la notizia che ci sono 3 vittime e un disperso dopo che la cabina Monte Feito è precipitata. Non posso che rimandare per ulteriori ragionamenti al GR24 delle 19. Alcuni ascoltatori mi stanno chiedendo, ma guardate ragazzi, non è che molti mi stanno chiedendo, ma che cosa intendeva Trump con la frase "noi abbiamo qualcosa che tutti vogliono"? Lo scopriremo poi nel punto stampa, immagino. Diciamo che alcuni ipotizzano che fosse il mercato americano, dei consumatori americani. Sì, potrebbe essere quello, però è stato abbastanza criptico da questo punto di vista. Invece vorrei chiudere in questa puntata in cui siamo riusciti anche a far ascoltare questo buon avvio sotto tutti i profili. Guardate ragazzi, non si può essere di parte quando è in gioco sono le relazioni internazionali dell'Italia e in parte anche dell'Europa. Uno deve essere solo che contento se c'è un clima disteso tra la Presidente del Consiglio italiana e il Presidente americano dopo quello che è successo poi. Quindi ben venga, e speriamo che questo venga tutto mantenuto anche nel punto stampa tra meno di un'ora. Vorrei far ascoltare l'ultima previsione delle varie audizioni oggi, le commissioni parlamentari di bilancio e senato, di commissione bilancio di Camera e Senato. L'Istat, il direttore del Dipartimento per le Statistiche, Stefano Meneghello, che dice: vabbè, la crescita sarà più debole, ma resta qualche segnale positivo per l'economia italiana.
Fondamentalmente l'economia italiana si muove in un contesto di notevole incertezza, il quadro macroeconomico è estremamente incerto, tutte le annunci e nonché l'introduzione da parte dell'amministrazione statunitense di misure protezionistiche ha destabilizzato il quadro macroeconomico e ha introdotto forti elementi di incertezza sia per quanto riguarda la crescita economica sia per quanto riguarda ripercussioni sull'inflazione interna che viene attivata tramite le catene di fornitura internazionali.
Allora, rimando poi al GR24, ahimè, sia per gli aggiornamenti di quella che a tutti gli effetti si sta delineando come una tragedia, anche perché per fortuna da un lato erano stati evacuati 16 persone sulla cabina via, ma tre vittime e un disperso, sì, tre vittime e un disperso. E poi vedremo se nel GR24 riusciamo a far ascoltare anche un passaggio di quella, dovrebbe essere un punto stampa abbastanza veloce, tra Trump e Giorgia Meloni. Noi ci risentiamo domani torna la poco invidiabile classifica.